una radio 100 città.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con l'ultima puntata settimanale di Punto Bianco Rosso a tenervi compagnia per quest'ultimo appuntamento del venerdì. Poi vi ricordo che dalla prossima settimana saremo sempre qui, ma a tenervi compagnia solamente nel giorno del mercoledì, quando chiacchiereremo assieme e vi aggiorneremo su quello che è accaduto nei giorni precedenti. Ma saremo pronti poi a intervenire nel caso ci fosse da comunicarvi qualcosa di urgente anche nel corso della settimana. Però sempre il mercoledì vi diremo magari domani appendice all'appuntamento, perché ci sarà un aggiornamento da fare. Ultima puntata che si chiude con Ferdinando Vicini.
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo veramente una serata ricchissima di ospiti. Uno si è aggiunto proprio adesso, dopo che l'avevo cercato a lungo.
In vano, ha detto.
Una vecchia conoscenza dell'Ancona. Comunque veramente tanti. Riccardo Mancini, che è prima voce del telecronista nazionale e internazionale di DAZN. Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport. Massimo Jenka, appunto, che mi ha appena dato la conferma, attuale segretario generale della Sampdoria, ex segretario dell'Ancona. Poi abbiamo Luca Bartolini, difensore dell'Anconitana, Alessandro Corallo, ex centravanti dell'Anconitana, che recuperiamo dalla settimana scorsa, e anche poi uno spaccato come al solito commerciale con DM Parrucchieri. Vediamo la ripresa della città. Stefano, anche oggi, quindi, dicevamo, tanta carne al fuoco. Parleremo di ripartenza dei campionati, ci sono notizie ufficiali, il 13 e il 14 giugno semifinali di Coppa Italia e ripartenza della stagione, il 17 la finale di Coppa Italia, a meno che non slitti, perché ci sono dei contrasti ancora fra le società interessate. Ricordiamo Juve-Milan il 13 giugno e Napoli-Inter il 14 giugno le semifinali, il 20 anzi veramente il 19 giugno la vera ripartenza del campionato con l'anticipo dei recuperi Atalanta-Sassuolo, e poi il giorno dopo Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria, Torino-Parma. Tra il 22 e il 24 giugno invece si spalma la 27esima giornata e riprende regolarmente la stagione. Ma ovviamente con i nostri ospiti parleremo di Anconitana, anche parleremo del ripescaggio, che è il tema caldo e che interessa tutti, sui quali ai nostri microfoni vi aggiorniamo ogni puntata di Punto Bianco Rosso.
E sarà un aggiornamento lungo e continuo per quello che riguarda appunto questa possibilità del salto di categoria. Noi saremo ad aggiornarvi continuamente se la cosa potrà andare o non potrà andare. I numeri, insomma, ci sono un po' tutti, che vogliamo dire, e noi speriamo per il meglio. Però siamo qua a raccontarvi e a tenervi sott'occhio. Noi siamo pronti ad andare con il primo break pubblicitario, ricordandovi che siamo ospiti anche oggi sul canale 606 del digitale terrestre degli amici di RMM, Radio Marche nel Mondo. Quindi potete seguirci anche da casa, ma potete seguirci e scriverci soprattutto anche sulla nostra pagina Facebook, che finalmente siamo riusciti a rimettere in funzione. Quindi tante le opzioni. State con noi!
Punto Biancorosso.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta con Punto Biancorosso. Vi ricordo potete seguirci in FM sui 98.500, 92.2, sul canale televisivo 606 del Digitale Terrestre con gli amici di RMM che ci ospitano anche oggi. Potete seguirci anche tramite Facebook, insomma siamo ovunque, a rompervi le scatole, potete farlo e soprattutto potete scriverci al 334 35 20 488.
Sì, bene, intanto buonasera al nostro primo ospite, Riccardo Mancini, voce di DAZN, telecronista per le partite nazionali e internazionali. Benvenuto a Radio Tua, Riccardo.
Ciao Ferdinando, ciao a tutti, ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora Riccardo, è arrivata la grande notizia ieri con l'ok del ministro Spadafora e oggi assemblea delle società di Serie A, ma anche consiglio e queste e il calendario di fatto, insomma, ancora non è proprio ufficiale, ma sappiamo che 13 e 14 giugno semifinale di Coppa Italia, 17 la finale e poi il 19 giugno la prima partita della ripresa del campionato dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo, poi le altre tre del recupero, e cioè ricordo Verona-Cagliari il giorno dopo, Verona-Cagliari-Inter-Samp e Torino-Parma, e poi dal 22 al 24 spalmata la 27esima giornata. Ecco, come valuti queste scelte?
Allora Ferdinando, ti direi meglio tardi che mai. Io sono uno di quelli che fino a qualche tempo fa diceva, soprattutto non si spiegava il motivo per cui in altre nazioni, anche la Francia stessa, no, che ha deciso, però ha deciso di prendere una direzione, di andare in una direzione. Sinceramente non capivo perché non si prendesse una via, non si prendesse appunto una decisione in tal senso. Secondo me l'ipotesi migliore era quella di fare un piano A, un piano B, un piano C, come sono stati approntati in questo momento, ma già da un po' di tempo. Questo perché ovviamente l'indecisione dei nostri organi federali, insomma di tutti coloro che dovevano decidere, secondo me ha messo anche un po' in confusione, no? I vari giocatori, noi addetti ai lavori, tante componenti che poi fanno parte di questo mondo. Quindi per questo dico meglio tardi che mai, secondo me questa è la strada migliore. Era giusto ed è giusto secondo me provarci fino alla fine. È ovvio che questo problema abbia condizionato un po' tutti a tutti i livelli, però lo sappiamo, no? Il calcio è la terza industria del nostro paese, porta tanti introiti, fa lavorare tante persone, perché non parliamo soltanto di grandi professionisti, Ronaldo, Dybala eccetera eccetera, ma parliamo anche di professionisti che guadagnano molto meno. Quindi secondo me era giusto quantomeno provarci. consci soprattutto, però che l'emergenza rimane, per fortuna la curva dei contagi sta piano piano scendendo, e quindi sì, secondo me questa è la strada migliore da poter percorrere. Ora speriamo che vada veramente tutto nel verso giusto.
Ecco, tu nelle tue telecronache sei impegnato spesso anche all'estero, non solo quindi sulle partite del nostro campionato per Dazn, ma mi pare soprattutto Inghilterra e Spagna, o ricordo
esatto,
male,
ecco, sì.
Inghilterra e Spagna. Sia l'Inghilterra che la Spagna hanno scelto di ripartire, mi pare che la Liga abbia ufficializzato oggi l'11 giugno come data di ripartenza,
esatto.
Mentre per l'Inghilterra si parla del 19 di giugno come data di inizio della seconda parte della stagione, chiamiamola così. Siamo un po' su ritmi sudamericani, sembra il campionato di apertura e quello di clausura sostanzialmente.
Pratica, sì.
Sì, peccato insomma che l'intervallo sia stato veramente pesante e spiacevole, insomma, altrimenti poteva anche essere un elemento di novità. Dicevo appunto, segui l'Inghilterra e la Spagna, ecco, quindi avrai sicuramente seguito, per essere aggiornato per il tuo lavoro, anche il dibattito che c'è stato lì, perché Inghilterra e Spagna hanno un po' seguito anche le nostre orme, come dicevi tu, forse con un pizzico di decisionismo in più.
Sì, forse siamo più noi che abbiamo seguito le loro orme che non il contrario, mi verrebbe da dire, no? Perché prima ti ho fatto l'esempio della Francia, ma anche Spagna e Inghilterra, soprattutto Spagna e Inghilterra, hanno percorso una via, non dico già insomma definita sin dall'inizio, ma comunque almeno sembravano avere un'idea, sembrava che ci fosse una concezione comune del problema e di come affrontarlo. Quindi,
e poi forse in Spagna l'idea di interrompere non c'è stata mai, in Inghilterra nei momenti più duri si sentiva qualche voce, no? Fermiamoci. Però in Spagna no.
Sì, soprattutto, peraltro soprattutto dai calciatori, e i calciatori stessi in questo momento sono quelli forse più restii in Inghilterra a tornare in campo, perché io ho sentito Agüero, ho letto di Rose, del Tottenham, ho letto di tante persone, soprattutto calciatori, che non sono così convinti di tornare in campo. L'Inghilterra comunque ha avuto tanti contagi, anche tanti decessi, quindi c'è molta preoccupazione anche per, se vogliamo, i ritmi molto più forsennati rispetto a tutti gli altri campionati, no? Perché lo sappiamo che l'Inghilterra è la patria sì del football, ma anche dei contrasti e del ritmo, insomma, molto molto importante, no? Quando si scende in campo, quindi forse da questo nasce, soprattutto da questo nasce la preoccupazione di tanti giocatori e di tanti addetti ai lavori. La Spagna tornerà in campo l'11 giugno con il derby di Siviglia, sembra questa l'intenzione da parte di Tebas, il presidente della Liga, che è sempre stato forse il più convinto di tutti a tornare in campo.
Tebas, scusami se ti interrompo, lo ricordiamo che era stato in odore di venire a lavorare in Italia, a dirigere la Lega in Italia.
Sì, esatto, credo qualche non troppo tempo fa. Secondo me è una testa pensante, è uno che secondo me ci sa fare con la materia, è uno che insomma si prende responsabilità anche importanti, poi può piacere o non piacere, però sì, insomma, è un uomo deciso, è un professionista deciso e ha dato un indirizzo già ben preciso alle idee della Liga. E quindi per quello ti dicevo, Spagna soprattutto, ma anche l'Inghilterra a ruota, hanno fatto sì che l'Europa dei grandi campionati prendesse una direzione in questo
il problema
senso.
Sarà L'Italia, tutto della Francia a questo punto, perché insomma anche in chiave Coppe Europee Coppe Europee non insomma ci sarà qualche problema per i club francesi.
Direi proprio di sì. Io un po' di tempo fa pensavo, ma se tornano in campo Italia, Spagna, Inghilterra e molti altri, anche se vogliamo piccoli campionati, no? Mi viene in mente il Portogallo e altre nazioni, la Francia che fa? Fa aspettare PSG e Lione fino ad agosto, finché non terminano gli altri campionati, e poi fa tornare in campo queste due squadre per le coppe europee? A me sembra un harakiri clamoroso quello della Francia, per quello pensavo che forse la UEFA costringerà chissà i vertici del calcio francese a rivedere la loro decisione. C'è anche il presidente del Lyon, Aulas, che non è assolutamente d'accordo con questa decisione e vorrebbe a tutti i costi.
Si sta percorrendo tutte le vie legali, ricorsi e controricorsi.
Sì, vediamo, però insomma secondo me partono con un bel passo indietro, no, fece il Lione, anche rispetto alla Juve, no, tornerà in campo la Juve, è tornata in campo ad allenarsi, loro PSG e Lione torneranno in campo sì, ma solamente per gli allenamenti, e sappiamo benissimo che c'è una differenza enorme tra allenamenti più partita e solo allenamenti, no? Il ritmo partita, no? Quello che si dice spesso, un termine anche abbastanza abusato, è qualcosa che serve ai calciatori che scendono in campo a questi livelli soprattutto, quindi vediamo.
Certo, insomma. Certo. Scendendo, perché come giustamente tu dicevi, la ripartenza del calcio interessa la terza industria nazionale con circa 220.000 operatori fra addetti e indotto. Scusate la cacofonia, però è così, gli addetti diretti e tutto il mondo che gira intorno al calcio in Italia sono circa 225.000 quelli che lavorano e vivono di calcio, quindi insomma io credo che anche in chiave di ripresa economica del sistema paese è importante la ripartenza del calcio. Dicevo, a scendere abbiamo la Serie B che dovrebbe ripartire, la Serie C che forse invece si limiterà ai playoff, e la Serie D che ha dichiarato cristallizzate le classifiche, proponendo quindi al Consiglio federale, che si terrà il 4 giugno ma è notizia recente potrebbe slittare all'8 giugno, dove verranno prese queste decisioni importanti. Ora tu conosci, credo, un po' la situazione dell'Ancona, diventata nel frattempo Anconitana, che ambisce al ripescaggio in Serie D, ha chiuso la stagione a 7 giornate dalla fine della stagione regolare in seconda posizione, ma ovviamente per blasone, per bacino d'ascolto e per storia, ufficialmente ha posto la propria candidatura per il ripescaggio in Serie D. Ecco, tu credi che queste siano che questo sia uno scenario che ha possibilità di realizzarsi alla luce anche delle difficoltà economiche che si presenteranno, no? A livelli più bassi per l'iscrizione delle società ai campionati?
Beh sì, secondo me sì, poi sappiamo, no? Siamo arrivati fino a inizio marzo, metà marzo, considerando tutti i campionati, tutte le categorie, secondo me coloro che hanno fatto un percorso, come per esempio la Conitana, che è seconda in classifica, lo hai detto tu, si sono meritate insomma quello che hanno fatto, il percorso che hanno portato avanti per tutta la stagione. Quindi secondo me sarebbe deleterio un po' per tutti buttare via mesi e mesi di lavoro, no? Perché è un lavoro mentale, un lavoro fisico, un lavoro economico, cioè sotto tanti aspetti. Quindi io penso che si possa andare in quella direzione, perché in qualche modo vanno chiusi i campionati, no? Sinceramente, soprattutto le prime due del girone dell'Anconitana, quindi parliamo di Castelfidardo e Anconitana, se non sbaglio, no?
Sì, esatto.
Meritano di andare su, insomma, credo che sia la soluzione più plausibile. Poi io sono di un avviso, secondo me se la Serie B per esempio non fosse tornata in campo, la soluzione migliore non sarebbe stata la cristallizzazione della classifica, ma quantomeno, non so, un playoff allargato, un playoff allargati. Io credo che insomma vadano concluse in questo modo le stagioni, che insomma non si cristallizzino le classifiche. Poi sappiamo dalla Serie C in giù, quindi Serie C, Serie D, eccellenza a maggior ragione, c'è molta più difficoltà, no, nel tornare in campo, nell'organizzare tamponi, test sierologici. Quindi da quel punto di vista credo sia giusto che si torni in campo e che a quel punto vadano su insomma le squadre che se lo sono meritate. Per quanto riguarda gli altri campionati, per me è giusto provare in qualche modo a portare a termine le varie stagioni.
Bene, per chiudere, Riccardo, come ripartirete con DAZN? Avete già un progetto per la ripartenza? Avete parlato? Ti hanno già magari stilato un piano di lavoro in linea di massima? Quale può essere la...
Allora, il prossimo passaggio è ovviamente un'attesa spasmodica per i calendari, no? A tutti i livelli, quindi in primis la Liga, perché noi trasmettiamo la Liga, quindi l'11 giugno torneremo in campo anche noi, aspettiamo che lo stesso Tebas stili calendari da quel momento in poi. Come detto, la prima partita dovrebbe essere una delle prime partite, sicuramente il primo giorno si giocherà l'attesissimo derby di Siviglia tra Siviglia e Betis e poi via via tutte le altre. Una cosa simpatica, se vogliamo, in questo momento in cui ci è mancato tanto il calcio, è che la Liga giocherà praticamente tutti i giorni, quindi noi avremo da lavorare tutti i giorni, quindi intanto partiamo così, aspettiamo i calendari, partiamo con la Liga e poi a cascata ovviamente i calendari di Serie A, Serie B, eccetera, eccetera, che ci sono già, ma naturalmente, ma vanno in qualche modo sistemati, no? Nel corso di
beh, ti sei riposato tutti questi mesi, adesso ti toccherà lavorare tutti i giorni.
Esatto.
Ultimissima cosa, Riccardo, sì. Il ministro Spadafora insiste con Sky e con DAZN, ovviamente, quindi tu sei diretto interessato, sull'esigenza di trasmettere in chiaro almeno diretta gol, almeno dei pezzi di partita per evitare gli assembramenti. Ecco, tu come la vedi?
Allora, diciamo che io credo che possa essere un'idea, no? Come hanno fatto in Germania. Lo hanno fatto però per le prime due partite e ci sta, no? Per, tra virgolette, celebrare il ritorno del calcio. A quel punto però, se si dovesse andare avanti con questa idea, che almeno sulla carta è un'ottima idea, no? Per far insomma vedere il calcio a tutti quanti, anche a coloro che non hanno la possibilità di avere
sì, insomma, si dice caica, anche per aiutare eccetera. Psicologicamente la ripartenza del paese,
assolutamente, no? Però poi a quel punto si giustifica lo sconto che Sky, DAZN eccetera eccetera, no, soprattutto Sky DAZN,
stanno chiedendo alla Liga
per i diritti insomma a livello internazionale, chiedono uno sconto. A quel punto credo sia inevitabile, no? Andare incontro alle emittenti televisive.
Quindi occorre un accordo economico, tanto per cambiare. Occorre un accordo economico.
Esatto. Cioè, se si vuole fare, perché secondo me è un'ottima idea, bisogna poi andare incontro alle televisioni, altrimenti si resta così ed è giusto che le società pretendano tutto quanto quello che Sky, DAZN debbano dare a loro.
Certo, Riccardo, avevamo finito qui, ma è arrivata una domanda di un nostro ascoltatore, sì. Gianni, per te. Perché all'estero c'è meno terrorismo psicologico rispetto all'Italia? È un fatto politico o una cosa pilotata dall'alto? Che cosa c'è sotto? Vabbè, un po' di complottismo, diciamo, perché forse si lega la domanda, Gianni, a quello che dicevi riguardo alla Spagna in particolare.
No, io credo, Gianni, credo che la cosa che faccia la differenza sia insomma la cultura calcistica. Io posso mettere a paragone la cultura inglese con quella italiana, no? In Italia, tu dicevi bene Ferdinando, c'è un po' quella cultura del complottismo, no? Perenne a tutti i livelli, sempre e comunque in tutti i settori della vita, soprattutto nel mondo del calcio. In Inghilterra questo non c'è. Questo forse sai perché succede? Io ci ho ragionato un po' in questi mesi. Credo che in Inghilterra siano, preso un caso, poi può essere anche insomma traslato alla Spagna, però in questo caso in Inghilterra sono più tifosi del football e poi tifosi delle squadre di calcio. In Italia invece non funziona così, prima di tutto si è
il campanile
delle squadre di calcio, esatto, e poi eventualmente si è tifosi anche di football, quindi secondo me questo è quello che cambia, e lo ritroviamo anche in un altro aspetto, per esempio gli stadi che sono pieni, no? In qualsiasi turno, ti faccio un esempio di FA Cup in Inghilterra, perché loro amano il calcio, vanno allo stadio per divertirsi, per guardare un po' di pallone, per passare un po' di tempo. Noi andiamo allo stadio, noi italiani, parlo in generale, perché tifiamo una squadra. Lo fanno anche loro, sicuramente, ci mancherebbe. Però prima di tutto pensano al calcio. Cioè, in Italia purtroppo abbiamo questa cultura del complottismo, ma fa parte del nostro essere italiani, non saremmo...
Nel bene e nel male.
Esatto.
Benissimo, Riccardo, grazie, è stato un piacere averti con noi. Buon lavoro allora e buona ripresa.
Grazie Ferdinando, anche a voi. Un saluto e buona serata.
Ciao.
Bene, lasciamo anche DAZN con Riccardo Mancini, con cui abbiamo avuto un po' di situazioni, infatti ci siamo fatti spiegare un po' la situazione anche per quello che riguarda le grandi competitor televisivi, da Zon da una parte, Sky dall'altra, quelli che dovranno poi tirare fuori i soldoni per le società sportive, e abbiamo detto che questa è la cosa fondamentale proprio per le società sportive, soprattutto di massima serie, Serie A, Serie B, per poter chiudere, non dico in pareggio, ma comunque chiudere in maniera degna la stagione che è appena conclusa, perché monetariamente
ne hanno bisogno
parecchio. Io intanto vado a contattare il nostro prossimo ospite.
Sì, intanto Ferdinando. Stefano, volevo ricordare che per quanto riguarda il Consiglio federale di cui parlavamo, il Consiglio federale del 4 di giugno, fissato almeno in via presuntiva per il 4 di giugno, ma ripeto, ci sono notizie ultime che parlano di uno slittamento all'8 di giugno. È un Consiglio federale particolarmente importante anche per l'Anconitana. Perché? Perché in quella sede, cioè nel Consiglio federale, verranno prese diverse decisioni importanti, fra cui anche credo insomma il modo di concludere il campionato di Serie C, mentre la Serie B va verso la ripartenza il 20 giugno, ma soprattutto, almeno per quanto riguarda l'Anconitana, anche per quello che concerne la Serie D, e quindi le proposte che la Lega di Serie D ha fatto proprio al Consiglio federale, di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Abbiamo, credo, ai nostri microfoni il nostro secondo ospite, Stefano.
Esatto, abbiamo il nostro microfono, microfoni, anzi telefoni in questo caso, il nostro secondo ospite. Saluto però prima sia Sonia, che ci ha mandato un buonasera, che Mietta, che è tornata a scriverci. Saluto anche Mietta.
Benissimo, le donne.
Conosci le donne, diamo la presenza
Massimo,
alle donne.
Buonasera, le donne ci salutano, come senti?
Buon segno, buonasera a tutti e a tutti.
Grazie allora a Massimo Boccucci, è un piacere averti, un collega ed un amico, Corriere dello Sport, giornalista poliedrico direi, con ampie conoscenze, amico di Radio Tua, e ci manca solo la tua presenza qui, Massimo, speriamo che...
Allora, se dipendesse da me tornerei tanto volentieri. Purtroppo ho ricordato il Del Conero qualche giorno fa, il 22 maggio, il giorno della scomparsa di Gigi Simoni, perché ricordo quell'annata meravigliosa che ho trascorso da voi, perché io seguì quell'anno quasi il 90% delle gare in casa, di una cavalcata straordinaria. Io il Del Conero ce l'ho nel cuore, non l'ho mai negato, ed è una piazza che adoro, e spero che possa tornare ai fasti di un tempo.
Speriamo. Dicevo, Massimo, speriamo che insomma magari il primo mattoncino venga messo quest'estate, perché come tu sai bene l'Anconitana si è candidata alla riammissione in Serie D, si è affidata all'avvocato Edoardo Chiacchio. Lo scenario però, io lo dico e lo ripeto, non è affatto semplice, non si può dare certo per scontata tutt'altro questa chance, lo scenario è in movimento. Il prossimo Consiglio federale delibererà intanto se accettare o meno le proposte della Lega di Serie D, che sono quelle di cristallizzare la classifica al momento dell'interruzione con le 4 retrocessioni e con la promozione delle prime 9 dei 9 gironi. Ecco, come la vedi la situazione dell'Anconitana in chiave ripescaggio, e come vedi la situazione del campionato di Serie D?
Allora, partiamo dal campionato di Serie D, perché credo che il Consiglio federale accetterà la proposta della Lega Dilettanti, perché va nella direzione indicata da Gravina e da larga parte delle componenti. Si era opposto Ghirelli in un primo momento, perché poi ha fatto una proposta in queste ultime ore molto conciliante, cioè con i play-off facoltativi e i play-out più l'ultima retrocessa, cioè che Gravina vuole promozioni e retrocessioni secondo le norme tradizionali, quelle in uso, e quindi per la Serie D, avendo decretato lo stop dei campionati dilettantistici, non si può che cristallizzare la classifica in quella direzione, cioè con le promosse, che nel caso della Serie D appunto sono le 9 prime, peraltro non ci sono ex aequo, quindi va tutto liscio, e le ultime 4 di ogni girone andranno come sarebbe successo con le due retrocesse direttamente, le altre due avrebbero dovuto affrontare i play-out. Sappiamo tutti che battaglia è in corso di pressioni, eccetera, ricorsi minacciati e quant'altro, per poi generare quel,
ecco,
generare
scusa, Massimo,
quel ricambio con le promosse.
Aggiorniamo magari i nostri ascoltatori che magari non hanno seguito gli ultimi sviluppi. Ci sono 30 delle 36 società di Serie D che retrocederebbero secondo la proposta della Lega Nazionale Dilettanti, che si sono unite, hanno fatto cartello e cercano in tutti i modi di ottenere un diverso provvedimento, no?
Sì, ed è legittimo da parte loro, che falleggiare la classifica anche guardando alle ultime posizioni e secondo me interpretazione molto ardita. L'Italia ha seguito in questo contesto il modello, chiamiamolo così, francese. Ho molti dubbi al riguardo, però so anche che i ricorsi da un po' di tempo a questa parte servono solo per far arricchire tra virgolette gli avvocati e ingolfare la giustizia, perché tanto poi vengono puntualmente respinti, come è successo ad esempio 2 anni fa, quando addirittura abbiamo assistito a una cosa che definire scandalosa mi sembra anche eufemistico, cioè il 13 agosto la Serie B ha decretato la rinuncia ai ripescaggi, un cambio di format che le NOIF, cioè le norme federali, non consentirebbero. Però questo è un paese dove lo Stato di diritto spesso e volentieri diventa un optional, e quindi i giudici se ne infischiarono e non bastarono 44 procedimenti, o meglio decisioni di giustizia sportiva e ordinaria, per capire chi avesse ragione o meno. Detto questo, proiettato adesso, possono fare tutti
greca,
i cartelli
diciamo
che vogliono,
no?
Ma credo che
La questione fu portata alla calenda greca, salvo poi sentirsi dichiarare da un giudice intempestiva ormai l'eventuale decisione.
Esatto, cioè disse non possiamo disturbare il campionato che era già cominciato.
No,
io
viene da
ancora
ridere,
ci rido ad aver letto quella formula giuridica che mi sembrava un mostro. Ho immaginato i romani, ho pensato perfino ai greci, ho pensato ai padri del diritto, ho detto questo
si rivoltano nella tomba.
Di più, escono.
Inopportuna e intempestiva la decisione.
Esatto. Adesso
cioè,
Ancona c'ha una possibilità, perché essendo seconda, avendoci 30 promosse dei 30 gironi dell'eccellenza nei vari campionati regionali, ci sono teoricamente da assegnare altri 8 posti, altri 6 posti. Ora è
8,
chiaro
8
posti, in effetti, 8 posti.
Quelli che sarebbero scaturiti dalle vincenti dei play-off nazionali se si fossero disputati.
Più la Coppa Italia.
Più la Coppa
Italia. Famose 7 posizioni dei play-off, dei spareggi, diciamo,
più
la nazionali, e più la Coppa Italia, vincendo la Coppa Italia. Però il punto è che adesso, chiaramente, queste che hanno fatto cartello, credo che adesso quantomeno ci sarà una rivendicazione forte su un discorso di ripescaggi, guardando quelle che si iscriveranno o meno, perché chiaramente di fronte alla situazione pandemica del nord io non so quante società di Serie D saranno pronte a ripartire. Questo
e
è
qui apriamo
un altro
fattore, un'altra incognita, no? di quello esatto. che sarà
esatto.
la composizione esatto. degli organici.
Esatto, più ovviamente questi 8 posti vacanti. Io credo che l'Ancona abbia fatto benissimo a far domanda. Sull'accettazione ci andrei cauto, hai detto tu bene in un passaggio prima quando hai introdotto l'argomento, perché io festa non la farei ancora, non lo so se qualcuno la fa, ma non coltiverei facilissime illusioni, al di là della bravura dell'avvocato Chiacchio che gioca su tanti tavoli, non so se lo sapete, ma anche per esempio il legale della Reggiana che sta invece facendo la sua battaglia per andare in Serie B, ma lì c'è il discorso dei play-off, si vedrà.
E anche ora, del Padova, anche il Padova.
E anche del Padova, esatto. Ora il punto, diciamo, citato la Reggiana perché è messa meglio in classifica, c'era il discorso contro il Carpi per il discorso del merito sportivo, del coefficiente, perché
sì,
il Carpi,
proprio il tuo Gubbio ha tolto alla Reggiana 2 punti fondamentali.
Esatto, il Gubbio ha tolto 2 punti che altrimenti col merito sportivo avrebbero fugato ogni dubbio, ma credo che comunque l'idea di fare i playoff sarebbe venuta fuori lo stesso, al di là di questa grana interpretativa sul merito. Però Ancona può sperare, legittimamente può battagliare. Ecco, ma io la certezza che l'Ancona l'anno prossimo farà la Serie D, questo onestamente io non me la sento di dirlo oggi, penso che calerà tutte le sue carte, che sono anche legate alla nobiltà d'origine e tutto quello che si vuole, l'impiantistica, tutto quello che Ancona c'ha, che sono punti importanti. Però credo che la prima occhiata, penso, ritengo, verrà data alle società che sono state retrocesse d'ufficio, perché quelle sicuramente rivendicheranno quantomeno il diritto ad essere, diritto tra virgolette, di essere ripescate nella ragione in cui ma dovessero mancare, a cominciare dagli 8 posti, ma anche altri che si dovessero liberare. Io credo che questo sia un ragionamento che verrà fuori, dopodiché staremo a vedere i famosi criteri, perché tanto tutto dipenderà, tutto scenderà dalle regole base che verranno messe.
Certo, Massimo, tra l'altro diciamo che ormai il decidere gli organici, i campionati nelle aule di tribunale, le estati infuocate fanno ormai parte dell'iconografia del nostro calcio, purtroppo, a volte anche con decisioni grottesche come quelle che tu ricordavi. Ma secondo te, come tempistiche, quando è che si potrà sapere effettivamente la composizione? A quando andremo per conoscere gli organici della prossima Serie D?
Ma guarda, prima dobbiamo...
Una tua previsione sulla base della tua esperienza.
Ma non si può... Allora, tutto è a scendere, no? Perché noi dobbiamo immaginare che la Serie A è quella che muove il mondo e tutto il resto è una consecutio. Io non ho idea di quello che possa accadere, anche se i dilettanti un vantaggio ce l'hanno, perché la loro stagione è stata chiusa, il prossimo Consiglio federale ratificherà le decisioni dei dilettanti. Poi si tratterà di fare questa battaglia sui criteri di ripescaggio da un lato e su questa rivendicazione di quelli che non vogliono retrocedere, però non credo che i dilettanti aspetteranno la giustizia ordinaria, prima ancora quella sportiva, che potrebbe anche non esserci. Lavina in un'occasione ha detto che vorrebbe togliere in questa fase così contingente.
E c'è un provvedimento governativo che gli dà questa facoltà, no? Almeno per quanto riguarda,
esatto,
la giustizia,
sì,
sportiva.
C'è una possibilità che lui elimini la parte diciamo di giustizia sportiva, che accorcerebbe i tempi, perché andrebbero, accorcerebbe i tempi è un po' ottimistico, però sì. Comunque qualche tempo lo fa risparmiare, però poi è chiaro che molto dipenderà a quel punto dal dover andare ai tribunali amministrativi regionali, e questo chiaramente apre altri scenari. Io non lo so, io credo che la Lega Nazionale Dilettanti e soprattutto il Comitato Interregionale farà l'impossibile per stare in un certo ordine di tempi dal punto di vista della formazione degli organici e conseguentemente il VAR dei gironi. Però credo che noi non ne potremo parlare che dopo Ferragosto. Io non credo che prima si riesca a far qualcosa, perché poi bisogna capire anche adesso. Attenzione, c'è un'altra variabile che potrebbe cambiare tutto. Cioè, se vi viene fuori un contagiato, parlo di uno, non è che parlo di mille, in uno dei campionati professionistici, con la quarantena che scatta per tutta la squadra, cioè, noi siamo ancora tra coloro che sono sospesi, perché siamo di fronte a una emergenza sanitaria che non riusciamo ancora a gestire, a capire fino in fondo, perché vediamo i numeri che oscillano: una volta un giorno va meglio, un giorno va peggio, non sappiamo che cosa succede rispetto a questa cosa. Per cui io credo che ragionevolmente dopo Ferragosto, anche se Siviglia farà tutto il possibile per fare un po' prima, io non so se ci sarà il tempo materiale, a meno che lui, ripeto, avendo il vantaggio enorme di non dover giocare qui, non dover giocare più fino a quando riprenderà la stagione, che poi attenzione, la stagione dilettanti non è che può essere messa in un calendario diverso dal resto, se no fa un mondo a sé. Quindi è ancora un po' intricata la
molte
faccenda.
Molte le variabili.
Sì, anche perché che partono i dilettanti, i professionisti, non si sa quando. Questo
certo,
diventa un po' complicato.
È tutto da vedere. Abbiamo un nostro ascoltatore che ti scrive e dice: Boccucci, le varie leghe calcistiche non possono decidere nulla fino a... Quindi non è una domanda, è una considerazione che ti rivolge. Non possono decidere nulla fino a che non sapranno le squadre che rinunceranno ai vari campionati di competenza. Quindi è un casino completo. Vabbè, un po' quello che abbiamo detto.
Ha ragione. Complimenti al radioascoltatore, perché è vero. Cioè, prima siamo di fronte al nodo delle iscrizioni. Che attenzione, credo che il nostro ascoltatore abbia allargato lo spettro. Lasciamo stare la A e la B, In B c'è il caso Trapani, che non ce lo scordiamo, che è un caso grosso, perché il Trapani è un club che ha dei problemi dal punto di vista finanziario, strutturale, societario, di cui dobbiamo seguire gli sviluppi. In Serie C ci sono diverse situazioni pendenti, e c'è soprattutto la situazione del Nord, della Pergolettese, sono realtà che hanno sofferto e soffrono della vicenda coronavirus in maniera pesantissima, per cui ci sono presidenti che hanno da risolvere più i problemi aziendali e poi eventualmente quelli calcistici, per cui è difficile fare anche gli organici di D se non si sa, perché poi aggiungo un elemento: noi sappiamo che se uno rinuncia alla Serie C può andare a fare il soprannumero in Serie D, per cui è un rebus che al momento mi pare un po' difficile da risolvere.
Già, sì. Però ecco, abbiamo un po' esplorato tutte le ipotesi ed abbiamo presentato l'intero caleidoscopio delle situazioni, che sono tutte incastrate, come dicevi tu Massimo, dalla Serie A in giù poi è tutto una catena, nessuno può agire in maniera slegata rispetto agli altri. Un'ultima cosa Massimo, perché ci sono comunque nelle Marche quattro società che partecipano al campionato, al girone B della Serie C. Tutte situazioni diverse, però mi pare in tutti la scarsa volontà di tornare in campo, perché insomma si era parlata di ripresa del campionato di Serie C, adesso si parla di playoff, playout. Ci sono club che, anche se potenzialmente posizionati in modo da poter partecipare agli eventuali playoff, forse non ne hanno né la voglia né la forza, perché molti, diciamo la verità, molti club hanno smantellato.
Però il Fano rischia di doverlo fare per forza, anche perché già gli è andata bene
il Fano, perché è in posizione per la retrocessione, no?
Esatto,
quindi come tu dici sarà obbligato forse a tornare in campo,
rischia di essere obbligato, già gli è andata bene che rispetto a Rimini la differenza reti lo ha premiato, perché sappiamo che lo scontro diretto è stato uno solo, è finito 0-0 nelle Marche, il ritorno si sarebbe dovuto giocare proprio prima del blocco,
esatto,
e quindi non c'è stato.
È stato
questa
proprio
una.
Tempestivo.
Le altre è un discorso di investimento, perché qui parliamo di un protocollo sanitario che richiede intorno ai 150.000 euro, a tenermi basso, tra i tamponi sierologici,
forse non bastano.
Cose. Io non lo so, peraltro, poi questo concetto, adesso sono curioso di vedere come viene avanti, perché voi immaginate le squadre che debbano andare in trasferta, io non, a meno che decidano dei campi neutri con strutture alberghiere riservate, perché non è così semplice neanche organizzare playoff e playout. Con il discorso della volontarietà, io non lo so a quanti convenga fare i playoff partendo da posizioni più basse, perché evidentemente scalare potrebbe essere più complicato, o si deve capire anche la squadra come sta, fare valutazioni. Perché
e
comunque...
Massimo, perdonami se ti interrompo, e probabilmente potrebbero sorgere anche problemi di credibilità delle gare, perché magari ci saranno squadre che non giocheranno proprio per vincerle quelle partite, no? Proprio
sì,
per quello che
allora,
dicevi
innanzitutto
tu.
L'obbligatorietà dei playoff vedrete che non ci sarà, perché se uno li deve fare per forza è chiaro che lo mette in difficoltà, se deve farlo volontariamente allora ragionerà su costi e benefici. Ieri per esempio c'è stata una conferenza stampa della presidentessa del Siena a Nadurio per il girone A, e alla domanda specifica sul playoff volontario ha risposto: io dovrei valutare bene la cosa, perché con tutta la situazione dei costi eccetera eccetera, forse chi me lo fa fare?
Quindi ecco, non è la posizione di tanti in Serie C.
Sì, ma soprattutto chi sta dal sesto posto in giù, cioè, perché diventa poi difficile arrivare fino in fondo, bisogna capire anche il valore dell'organico che uno ritiene di avere rispetto agli avversari, e quindi non lo so. Poi,
quindi
è chiaro,
diciamo che ragionevolmente si andrà verso una non forzatura, cioè chi vorrà partecipare parteciperà.
Esatto. Sì, questo è quell'orientamento, ed è chiaro che qui si rivolgono soprattutto alle big, Bari, Reggiana, Ternana, vedremo chi altri avrà questa intenzione, non so del girone A francamente, perché forse la Carrarese, adesso non lo so, bisogna capire, vedere un attimo.
Forse
che
la
sono,
Carrarese, basta.
Le forze in campo, perché ripeto, comunque un presidente sa di doversi accollare almeno 150.000 euro di costi.
Nell'incertezza poi,
tempi.
Nell'incertezza di andare, perché poi è tutto da vedere. No?
Aggiungiamo anche un'altra cosa che non è stata detta. Oltre al costo del protocollo, richiamando i giocatori, poi riscattano gli stipendi.
Esatto.
Che tu magari hai fatto degli accordi, c'è la cassa integrazione che copre 9 settimane per quelli sotto i 50.000 euro. Allora, è complesso il meccanismo di un ritorno in campo su base volontaria se uno non è proprio convinto di avere una squadra che possa andare in Serie B. E non so poi quanto adesso, quanta voglia ci sia di Serie B per quelle squadre che sono arrivate un po' più indietro, che avevano una classifica meno brillante, perché è chiaro che Reggiana, Carpi, queste lo faranno, non è che non lo faranno, però queste tu lo sai che erano partite, la Reggiana per esempio, per vincere, quindi ci sta che loro dicano sì, giocheremo i playoff.
Sì, sono perfettamente d'accordo, la prospettiva è questa. Ripeto, io ho sentito le mie, quelle che seguo, la Vis, la Fermana e anche la stessa San Benedettese, non è che ci sia questa voglia di playoff.
Ma no,
perché
guarda, l'unica che mi viene in mente può essere la Sambe per la tradizione che ha, ma Fedeli però credo che i calcoli li faccia pure lui, quindi
sì,
non
e
sono
poi considera
così
che lui è in
voglia.
Fase di disimpegno ormai, quindi
sì, cioè, oddio, Fedeli che si disimpegna è una cosa che viene dal passato, fin dai tempi dell'Ancona, quando stava a Rieti,
sì,
e poi
sì,
a Terni,
sì, sì. È un po' ogni fine stagione lui
ogni fine stagione si disimpegna, poi sì. Dopo sta sempre lì, perché sai, un allenatore si può dimettere, caso raro, un direttore uguale, ma il presidente dimissionario, quando leggo le dimissioni del presidente mi viene da ridere, certo. Perché è come se mi dimettessi da genitore dei miei figli,
sì,
diventa
esatto.
Una cosa
le presenti a te stesso, le presenti a te stesso,
esatto, bravo, me le presento a me stesso.
Bene, Massimo, grazie della tua presenza, come al solito graditissima, e buone cose, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Ringrazio te, ringrazio Radio Tua e naturalmente gli ascoltatori che continuano un po' a tenermi anche vivo e presente nella zona di Ancona che ripeto adoro tantissimo, quindi in bocca al lupo per il vostro ripescaggio, l'augurio è che possa esserci, però ecco, eviterei di girare con le sciarpe e le bandiere che è ancora un po' presto.
Assolutamente, grazie Massimo.
Buona serata.
Bene, lasciamo anche Massimo Bocculci che è stato un piacere ritrovare sulle nostre frequenze. Ci fermiamo per il secondo break pubblicitario. Voi potete continuare a scriverci al 334 35 20 488.
Ricordiamo che subito dopo il break pubblicitario abbiamo Massimo Jenka, segretario generale della Sampdoria, ex a suo tempo segretario dell'Ancona.
Punto biancorosso. Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo.
Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia Immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dal break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso. Ricordiamo, ultimo appuntamento per la nostra striscia quotidiana, questo del venerdì. Poi dalla prossima settimana torneremo a tenervi compagnia solamente con un appuntamento fisso, ovvero quello del mercoledì. Mercoledì di Coppa sarà anche il giorno dedicato invece agli aggiornamenti di calcio.
Bene. Allora, come dicevo prima, è con vero piacere che abbiamo ai nostri microfoni Massimo Ienca. Buonasera Massimo, grazie di aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti voi.
Segretario generale della Sampdoria, ma un professionista con tanta esperienza, tanti club, fra cui anche diversi anni fa l'Ancona, in un momento molto particolare, vero Massimo?
Purtroppo è stato un momento particolare, Ancona è rimasta una cosa incompiuta nella mia, chiamiamola, carriera. Il poco periodo che sono stato ad Ancona ho potuto apprezzare, forse anche perché era un momento particolare della società, il coinvolgimento di tutti e il grande attaccamento delle persone alla società, all'azienda per quello che era. E poi devo dire che anche la città, per quel poco che sono potuto stare, mi era veramente piaciuta. È stato veramente un dispiacere.
Sì, ricordiamo che fu l'estate infuocatissima della fine, insomma, un po' ingloriosa della gestione Pieroni, diciamo, no? Quella
sì,
con
assolutamente.
L'estate assolutamente. Con il ritiro di...
Un'inspiegabile estate, perché si era sempre la rincorsa di un qualcosa che poi si rivelarono tutte bufale, chiamiamole, e poi il signor Pieroni, che mi volle lì al posto di Roberto Feligori, ebbe le sue traversie giudiziarie, diciamo.
Perché ricordiamo che comunque l'Ancona è stata una grande scuola, diciamo così, per professionisti.
Guarda, per il nostro ruolo dico che il signor Pieroni ha sempre visto bene. Lascio stare il giudizio su di me, che lo lascio dare agli altri.
Insomma, parla però... la tua carriera, poi la ricordiamo brevemente, perché sono parecchi i club.
Parlando di Umberto Marino, di Roberto Felicori, sono sempre Renato Bizzarri prima, Ancona è sempre stata una società che i segretari sono sempre stati molto bravi.
Molto bravi, bravissimo. È proprio vero, perché lo ricordiamo, Umberto Marino è direttore generale dell'Atalanta, Roberto Felicori al Sassuolo. Ecco, tu hai girato molte le società nel tuo curriculum.
Io ne ho girate parecchie, sì, ho girate parecchie.
Perché dopo Ancona sei andato,
dopo un attimo. Ancona essendo ormai iniziata la stagione, andai a fare un'esperienza che anche quella fu molto bella in Serie C, a Vittoria, e da lì capii il popolo siciliano, che sono persone molto particolari, però che ti aprono la porta di casa. Dopo quella feci 6 anni a Torino, 6 anni al Torino, poi ho fatto un anno a Novara, poi ho fatto un anno come direttore sportivo, però non segretario, alla Reggiana in Serie C, e adesso questo è il sesto campionato che faccio con la Sampdoria.
Dove sei diventato però segretario generale, quindi un ruolo anche a più ampio
sì,
aspetto.
Assolutamente, poi in una società come la Sampdoria, che è strutturata abbastanza snella, e quindi le responsabilità sono parecchie.
Sono parecchie. non posso non farti questa domanda. Tutti vediamo Massimo Ferrero sempre così frizzante, così brillante, personaggio veramente, direi, di un calcio che un po' ricorda, no, i vecchi personaggi alla Rozzi, alla Anconetani, molto vulcanici. Ecco, lui tra l'altro, Massimo Ferrero, io lo ricordo spesso in una stagione in particolare al Del Conero a vedere l'Anconitana, credo nella stagione di Petocchi. Lui, magari glielo chiederai un giorno, lui veniva più di qualche volta, mi è stato anche presentato, veniva al Del Conero a vedere l'Ancona ai tempi della gestione di Petocchi. Com'è la convivenza con Massimo Ferrero, che poi lui, impegni di lavoro, spesso è a Roma, credo, quindi vi relazionate?
Devo dire che segue molto da vicino l'azienda, la società, sempre presente alle partite sia in casa che in trasferta, lascia lavorare, lascia ampie deleghe alle persone, è una persona che è presente nell'azienda.
Quindi presente non... ma non è un accentratore, cioè delega?
No, delega molto. Sotto questo punto di vista dà deleghe ben precise, quindi poi sta ad ognuno sapersele poi tenere e mantenerle col lavoro corretto. Quando lui è una persona che, se tu ti comporti correttamente, è altamente corretto nei tuoi confronti.
Ecco, tu poi hai la particolarità di aver fatto sia il Genoa che la Sampdoria. Credo che
molto.
A Genova, insomma...
Quando sono tornato alla Sampdoria non mi ha aiutato molto, però devo dire che anche pochi giorni che ci conoscevamo, il presidente, come hai detto tu, col suo modo molto a volte particolare, però abbastanza risolutivo, prese in mano la situazione e disse: il calcio per le persone è anche un lavoro, quindi lasciate stare questa persona che ora è da un'altra parte, perché il lavoro l'ha portato qua.
Perché all'inizio, insomma, c'era qualche freddezza,
c'è stata qualche piccolo o abbondante chiacchiericcio, diciamo,
perché insomma il derby non è uno scherzo a Genova.
No, a Genova no ma un po' da tutte le parti. Poi a Genova vive molto di sfottò, e quando tu hai la possibilità di vincerti un derby, poi gran parte della stagione l'hai già messa nel cassetto, diciamo.
Ecco, come
ultimamente la Sampdoria, sono, diciamo, 3-4 anni che riesce dalla stracittadina,
certo. Ecco, tra l'altro Ferrero ha garantito a continuità gestionale alla Samp anche campionati di un certo livello.
Assolutamente.
Ecco, voglio dire, al di là dell'immagine molto, se vogliamo, qualche volta anche forte, però poi dal punto di vista della solidità societaria non si discute.
Ah, una società che gestita in maniera oculata finora non ha mai avuto problemi di nessun genere, diciamo, quindi tanto di cappello, perché ormai il calcio, come tutte le aziende, delle volte purtroppo se sbagli paghi, quindi diventa difficile anche gestire il calcio. Una situazione come a volte si può vedere anche che è successa ad Ancona, purtroppo.
Sì. Beh, anche quest'anno lui è stato bravo, perché la Sampdoria ha attraversato un momento difficile, però ha saputo tenere la barra dritta e ne è uscita, insomma, la squadra.
Sì, assolutamente. Poi anche con l'esperienza dell'allenatore, che direttore Osti e il presidente insieme all'avvocato Romei hanno scelto, che Claudio Ranieri, di cui l'esperienza parla già da sola, dai.
Ecco, fra tutti gli allenatori con cui hai lavorato e che hai conosciuto, c'è qualcuno che ti ha colpito particolarmente, con cui hai avuto una maggiore integrazione?
Vuol dire che ho cercato sempre di creare un buon rapporto con gli allenatori con cui ho lavorato molto da vicino. Ricordo tanto, da ragazzo, Osvaldo Bagnoli col Genoa, poi andando avanti con gli anni Gianni De Biasi, abbiamo vinto un campionato di rincorsa a Torino dopo il fallimento del Torino, che fu un campionato che ha lasciato molte soddisfazioni anche nell'ambito personale, di quando tu lavori molto e poi ottieni un successo, è una bellissima cosa.
Allenatore forse sottovalutato De Biase, secondo me.
Ma lui poi ha deciso di farsi la sua carriera in nazionale ed è ormai un allenatore che ambisce a quello, quindi è una persona preparata e valida. Poi nel recente passato Marco Giampaolo sono stati 3 anni molto intensi, perché lui è un gran lavoratore giornaliero, proprio di non ti bacchetta, però bacchetta tutto il giorno sul calcio. Quest'estate c'è stato Eusebio Di Francesco, altro allenatore che è stato anche ad Ancona come giocatore.
Sì.
È stata una breve esperienza, perché purtroppo poi si è conclusa in maniera non positiva per lui, però anche è stato un allenatore che si è creato un rapporto eccellente. E adesso
sì, io ho un ricordo dal punto di vista umano, oltre che professionale, per l'anno che trascorse qui, molto positivo di Eusebio De Francesco, una bella persona.
Assolutamente, così come Marco Giampaolo lo stesso, ma il mister Ranieri è una persona che ti può soltanto con le parole e guardare, è una persona che ti dà esperienza, ti dà sicurezza, ti dà... guardi solo cosa ha vinto e dici lo ascolto, qualcosa di buono può succedere.
Io ricordo Massimo le nostre chiacchierate quotidiane, praticamente quando eri qua, tutte le sere ci sentivamo, perché era, come dici tu, un periodo in cui in pratica ogni giorno
si cercava di captare la buona notizia da tutte le parti.
Esatto, ogni giorno aspettavamo il
di quel momento. Ricordo molto anche, ecco, un allenatore che lo ricordo sempre con la sigaretta in bocca, Vavassori. Di quel periodo, però aveva compattato un gruppo di ragazzi che...
Massimo, ma era uno squadrone quello, poi il rimpianto fu anche quello era uno squadrone.
Ma di ragazzi veramente che volevano andare avanti e giocare, che poi in una giornata gli è sparito tutto.
Esatto, io ricordo il ritiro di Arcevia, si vedeva, era una squadra completa, aveva giovani di valore, aveva giocatori esperti, erano tutti motivati. Poi, come dici tu, Vavassori aveva fatto un buon lavoro. Poi, se ti ricordi, arrivò Foschi, credo. Perché Vavassori lasciò, se non ricordo male.
Io rimasi con... andammo via da Norcia insieme con Vavassori, il suo collaboratore Murelli, Lucarelli,
sì, ecco, c'era Lucarelli. Sì.
Lucarelli, e fu proprio una bruttissima giornata, sì, giornata.
Sì.
Ricordo che era estate, si stava bene, la squadra si allenava benissimo, ma ricordo dai magazzinieri, il dottore, proprio persone che vivevano per l'Ancona.
Sì,
esattamente.
Marco e Paolo, i due magazzinieri storici dell'Ancona.
Ma ragazzi che poi, devo dire, adesso poi non li ho più sentiti, però per parecchi anni ci siamo proprio sentiti... persone che avevano vissuto una piccola esperienza che ti aveva lasciato un qualcosa, capito?
Sì, era un bel gruppo, veramente si era formato un bel gruppo. Dunque, qui si parla parecchio, ma perché lo stesso presidente, l'attuale presidente, che si chiama Stefano Marconi, che ha raccolto la società dopo l'ennesima disavventura societaria con Sosteniamo l'Ancona, che tu da lontano avrai, credo, seguito, anche perché
La seguo sempre, perché poi c'avevo un ragazzo che lavorava al marketing alla Sampdoria, che è di Ancona, e quindi commentavamo ogni...
E si chiama?
Marincioni.
Ah, Marincioni, sì.
Lorenzo Marincioni.
Sì.
E commentavamo ogni lunedì i risultati dell'Ancona. Io dicevo dai che scaliamo la classifica quest'anno,
sì,
un gradino in più, un gradino in più. La speranza è di rivederla ai livelli che merita la città di Ancona.
Sì, 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 sì. E, ecco, dicevo, si parla, perché il presidente ne ha parlato, che insomma, l'Anconitana ha posto la sua candidatura ufficiale al ripescaggio in Serie D, perché con la cristallizzazione delle classifiche dell'eccellenza l'Anconitana era prima fino a una giornata dalla sospensione, poi ha perso uno scontro diretto, si è ritrovata seconda, ma aspira ad essere riammessa in Serie D con tutto quello che sta succedendo. Poi insomma la proposta della Lega Nazionale Dilettanti, credo che tu l'abbia vista, con le quattro retrocessioni confermate, con la cristallizzazione delle classifiche, si aprirebbero degli spazi in più. Ci sono...
E poi Anconitana è il vero nome della... Di quando ero bambino, sì, mi ricordo che l'Anconitana era la squadra,
sì,
di Ancona.
Sì, sì, certo, certo, è vero. Dicevo, il presidente Marconi ha annunciato, insomma, che sta pensando di richiamare Ermanno Pieroni e di affidarsi alla sua esperienza per organizzare poi la risalita nei campionati professionistici dalla Serie D, qualora appunto il progetto della riammissione andasse in porto. Ecco, tu come vedi Ermanno Pieroni? Cioè, tu hai lavorato con lui, è stato lui, credo, a chiamarti ad Ancona.
Sì, sì,
ecco.
Lo conoscevo già prima, ho ancora modo di sentirlo, non dico spesso, ma almeno 3-4 volte all'anno. In altre occasioni dove era a lavorare, poi è andato a lavorare, mi aveva cercato ma io stavo già lavorando, quindi era rimasta un'incompiuta, e devo dire che lui nei miei confronti si è comportato bene, nonostante le sue disavventure nel dirmi: guarda che se riandrò a lavorare ti devo qualcosa, nel senso ti porterò a lavorare. Io lo vedo sempre, l'ho sempre visto come un gran conoscitore di calcio. Quindi sarebbe bello per l'Ancona poterlo riavere.
Quindi secondo te sarebbe un valido aiuto per poter...
Ma sai, secondo me verrebbe anche con un grande spirito per poter rifare quello che a un certo punto... Ma magari non di rivalsa, di rifare quello che a un certo punto non per propria volontà a volte si è dovuto interrompere.
Sì.
Sarebbe una bella cosa.
Certo, certo. Dunque si riparte, immagino per te molto lavoro, perché la prospettiva della ripartenza del campionato, tra l'altro credo che la Sampdoria, se non ricordo male, è fra le squadre che deve recuperare, sbaglio Massimo?
La Sampdoria anziché 12 deve giocare 13 partite,
sì,
per recuperare la partita di San Siro con l'Inter.
Con l'Inter, che dovrebbe giocarsi il 20 di giugno, se le notizie che avevo prima
le
di...
Le notizie sono quelle, di ufficiale non c'è ancora.
Non c'è ancora niente.
Subito dopo le partite di Coppa Italia, che dovrebbero essere le prime della nuova stagione, ci dovrebbe essere della nuova stagione che diciamo,
sì,
riparte dall'interruzione, dovrebbero essere le partite del 20 con le quattro partite del recupero.
Certo, certo, quindi almeno dalle notizie ufficiose la Sampdoria dovrebbe tornare in campo il 20 giugno a San Siro contro l'Inter.
Contro l'Inter.
Ecco,
sì,
cosa... Quali sono le difficoltà che, proprio dal punto di vista organizzativo, dovete affrontare con questa storia delle misure cautelari che dovete prendere per poter far allenare la squadra e poi per poterla ripresentare in campo validamente alla ripresa del campionato? Credo
Guarda,
che sia una situazione del tutto nuova.
Assolutamente, assolutamente, ed è una situazione che deve essere per forza controllata e monitorata con grandissima attenzione, perché un piccolo errore anche di uno stesso giocatore o di qualcuno che è all'interno del gruppo abbastanza circoscritto della squadra potrebbe vanificare il lavoro di tante persone e di un campionato intero che si vuol far ripartire. Perché poi è rimasto questo vincolo delle due settimane di quarantena, quindi una piccola crepa nel castello che si sta creando potrebbe far
aprirsi
tutto. Quindi è molto psicologicamente abbastanza, bisogna avere molta attenzione in quello che si fa in questo periodo.
Tra l'altro voi avete avuto dei casi alla Samp.
Noi credo che siamo stati la società calcistica a livello, non dico mondiale, ma europeo, con il più alto numero di contagiati.
Dunque, abbiamo un...
Non hanno portato strascici, abbiamo avuto anche il dottore che è stato colpito, ma non ci sono stati casi gravi, però purtroppo quando tu hai ripreso, anche sotto l'aspetto medico, hai dovuto fare degli esami, dei controlli che sono... che i calciatori ex positivi devono fare, purtroppo.
Devono fare, quindi insomma un impegno notevole. Immagino insomma anche dal punto di vista della logistica, credo che siano tante le cose, no, di cui vi dovete occupare.
Moltissime.
Abbiamo un ascoltatore, perché prima parlavamo con un collega di DAZN e si parlava appunto della ripresa e dell'intenzione di Spadafora, del ministro Spadafora, di far trasmettere in diretta, almeno diretta gol, insomma, per evitare assembramenti,
come è successo in Germania per le prime due giornate.
Esatto.
Ho letto anch'io.
Però... l'ascoltatore qui, magari tu puoi rispondere a Giampaolo almeno alla prima parte della sua domanda. Dice: in Serie B ci vogliono, lui dice, 400.000 euro di spese per il protocollo in questo finale, e dice uno stato assente su ogni settore rende tutto difficile. Questo è il parere del nostro ascoltatore. È vero che 300 euro le mette DAZN, ma a uno passa la voglia di provarci. Veramente credi che per una squadra di Serie B la spesa perché il 20 giugno dovrebbe ripartire anche la Serie B, ma Serie A non cambia perché poi le misure sono quelle, veramente l'impatto economico su una società è nell'ordine di 400.000 euro per...
Mi sembra un po' esagerato,
sovrastimato
la stima fatta dall'ascoltatore, però ci sono dei costi che non erano preventivati sicuramente in una situazione normale. Anche solo le situazioni sanitarie o cosa, sono molto ampliati i costi, soprattutto poi anche magari le trasferte devono essere gestite in maniera diversa. 400.000 euro mi sembrano un po' esagerati, però i costi sono elevati sicuramente.
Sono elevati. Bene, Massimo, noi ti ringraziamo molto per la tua partecipazione, è stato un vero piacere. Spero più in là magari di poterti risentire e di avere ancora la possibilità di averti qui con noi, perché comunque veramente è un piacere parlare con te. Una domanda da Simone. Da Simone, il nostro altro ascoltatore: come sta Quagliarella?
Quagliarella è, come tutti i giocatori, in grande forma, sta riprendendo contatto col campo da 15 giorni e la voglia di tutti i calciatori che vedo è solo di ritornare a giocare. Qualcuno con un po' più di paure o cosa, ma poi io penso che quando si ricomincerà a giocare tutti saranno motivati sempre al massimo, come succede quando sei sul campo. È un dispiacere che ci saranno gli stadi vuoti, però purtroppo la malattia e la pandemia hanno creato questo e bisogna rispettarla per cercare di non che non ci siano dei casi di ritorno, delle seconde ondate, che sarebbero, a parte per il calcio che è una cosa, è il nostro lavoro, però per il popolo sarebbe veramente una catastrofe.
Bene, grazie Massimo, veramente è stato un piacere averti,
piacere,
di sentirti.
Quando avete piacere sono a disposizione.
Benissimo, grazie, sicuramente ci sentiremo di nuovo presto. Buon lavoro e in bocca al lupo per la ripartenza.
Ciao, in bocca al lupo all'Anconitana.
Crepi. Grazie.
Bene, lasciamo anche questo gradito ritorno sulle frequenze di Radio Tua, anzi per l'esattezza era un preview. Devo salutare Simone Ciavattini, che da tanto che ci ha salutato, Alessandro Elia che aveva detto buonasera Stefano, buonasera Ferdinando.
Grazie ad Alessandro.
Poi abbiamo ancora i saluti e devo poi dopo tirare le orecchie anche, aspetta che ce la faccio, Domenico D'Acunto che saluto, Danilo Graciotti, un mega saluto a Radio Tua che è anche mia, scriveva Danilo, devo tirare le orecchie.
Grazie,
a Fiorella, a Fiore, che mi combini, dice Ste, buone vacanze a te e a tutto lo staff e grazie per tutte le notizie che ci avete dato.
Fammi salutare Fiorella intanto.
Ecco, salutiamo
tutti coloro che ci stanno scrivendo, veramente sono tanti. Io li ringrazio tutti perché veramente è bello sentire questo affetto.
Ecco, però non è vero che andiamo in ferie, tranquilli. Il mercoledì, Fiore, Fiorella, lo ripeto ancora una volta a tutti quanti, il mercoledì saremo di nuovo qui. Quindi sicuramente, visto che l'estate sarà calda, ma sotto l'aspetto sportivo sarà caldissima.
Non vi lasciamo soli.
Non vi lasciamo soli, quindi vi aggiorneremo man mano su quello che è la situazione. Che se ne dica, noi ci siamo.
Io intanto ringrazio Giampaolo, ringrazio sì. Fabio, ringrazio tutti quelli che ci stanno scrivendo, non possiamo leggerli tutti. A Lele dico adesso avrai il momento perché ci ha già mandato una domanda per il prossimo ospite. Insomma, veramente una grossa partecipazione questa sera. Anche Massimo Jenka ci ha dato uno spaccato di quello che è il intanto la visione dell'Ancona e dell'Anconitana anche da lontano, da personaggi importanti che però sono passati dall'Ancona, sono passati da Ancona anche in momenti particolari. Avete sentito come Massimo Jenka avesse un professionista, insomma, che nella sua carriera da segretario e adesso segretario generale ai massimi livelli con tante società di Serie A, però di come lui ricordi vividamente l'esperienza con l'Ancona, veramente un momento particolare quello con Massimo. Ci sentivamo tutte le sere, la squadra era in ritiro e non sapevamo come e quando avrebbe potuto cominciare a sperare di partecipare al campionato. Poi tutto si concluse in maniera abbastanza tragica, vi ricordate, insomma, il fallimento e tutto fu travolto. C'era Vavassori, è vero, Vavassori che era l'allenatore a Norcia di quella squadra, una bella squadra, un gruppo molto coeso in quel momento di difficoltà. Intanto magari potremmo, in attesa di trovare il nostro nuovo ospite, anche dare spazio a qualche altra domanda che arriviamo. Vediamo intanto se c'è Luca Bartolini che stiamo cercando di contattare, il difensore dell'Anconitana che quest'anno è arrivato a dicembre da Fabriano e si è messo in luce come una delle note maggiormente positive dell'Anconitana nella gestione Marino, giocatore che ha mostrato le sue doti, Anconitano puro sangue. Credo che ce l'abbiamo.
Ci andiamo a tagliare i capelli. Credi che ci andiamo a tagliare i capelli in questo momento?
Allora, vogliamo andare in pubblicità?
Andiamo a tagliarci i capelli intanto.
Sì, ok.
Andiamo
bene,
a tagliarci i capelli.
Allora, abbiamo al nostro microfono Donatella Creto di DM Parrucchieri. Buonasera, Donatella.
Buonasera a voi.
Tutto bene?
Tutto bene, voi come state?
Bene, grazie. Bene. Donatella, allora, sì. Ricordiamo DM Parrucchieri in Corso Amendola, ma anche a Pietra la Croce, al centro Mirum. Quindi...
E anche in Piazza del Plebiscito, Piazza del Papa.
Esatto, ultima in ordine cronologico, non da poco ormai, sede di DM Parrucchieri. E Donatella sorella di Marco il titolare dell'azienda. Donatella, sì. Allora, siete ripartiti dopo un periodo di forzata chiusura, come vi siete organizzati?
Dunque, finalmente siamo ripartiti e questo è l'importante, perché non lavorare per 2 mesi è stata dura, però abbiamo cercato, ecco, di ripartire proprio alla grande, quindi ci siamo organizzati seguendo innanzitutto le disposizioni che c'erano state date, quindi le linee guida, seguendo quindi tutte le norme sulla sicurezza, e quindi abbiamo cercato assolutamente di rispettare tutto quello che c'era stato suggerito. Cerchiamo e crediamo che lo stiamo facendo per il meglio.
Quindi le persone possono venire in negozio tranquille perché tutte le norme vengono rispettate.
Assolutamente. Tra l'altro abbiamo anche una novità, abbiamo predisposto una postazione esterna comprensiva anche di lavaggio e post asciugatura, proprio per chi vuole sentirsi il più sicuro possibile, ecco.
Quindi all'aperto, anche ovviamente, in caso di tempo buono, non oggi, sì. Diciamo.
Esattamente,
sì.
Oggi no.
E Donatella, tra l'altro mi sembra che i vostri clienti stiano rispondendo bene, perché mi pare di vedere che la gente viene, insomma, in questi primi giorni.
Certamente, sì, oltre ogni più rosea aspettativa, immaginavamo sicuramente, però ecco, la voglia di tornare era tanta, il bisogno soprattutto, e quindi devo dire sì, sinceramente sì, stiamo lavorando alla grande, stiamo lavorando bene, con un'unica piccola pecca, che ecco, diciamo che un pochino i tempi di attesa si sono allungati proprio a causa della riduzione dei posti di lavoro per rispettare le distanze che ci sono state imposte, ecco.
E certo, però questa è anche garanzia di sicurezza, no?
Certamente,
il distanziamento dei posti di lavoro, anche, anche al lavaggio, mi pare che avete adottato delle misure.
Certo. Sì, certo, noi abbiamo dovuto eliminare due lavaggi proprio per rispettare le distanze tra una postazione e l'altra, per cui abbiamo con il nastro chiuso due lavaggi per far sì, ecco, che sia chiaro che quei posti non possono essere utilizzati.
E quindi pieno rispetto delle norme, ve lo posso garantire, perché ho anche potuto constatare di persona che sono veramente attentissimi. Tra l'altro ricordo che è preferibile la prenotazione, perché
sì, noi facciamo esclusivamente su prenotazione, già lo facevamo da prima, però adesso è proprio obbligatoria, proprio per evitare, insomma, le code che, ecco, in questo caso potrebbero essere ancora, ecco, i tempi di attesa, diciamo, ancora più lunghi, e quindi
e per essere
proprio
più ordinati nella gestione,
assolutamente,
delle
anche per regolare le entrate e uscite.
Certo, certo, per evitare gli assembramenti, gli incroci, e sì, il cliente che esce deve evitare di incontrare l'altro, e quindi di accorciare quella distanza che è prevista. Siete molto attenti in questo, l'ho visto. Donatella, allora ricordiamo le quattro sedi di DM Parrucchieri, Corso Amendola.
Sì, Corso Amendola 47.
Sì, Pietra la Croce.
Via del Conero. E poi Piazza del Plebiscito.
E il Mirum, e il Centro Mirum.
E il Centro Mirum.
Numero di telefono per la prenotazione?
071 20 57 59.
Benissimo, Donatella, grazie di essere stata con noi. Saluta, grazie. Marco, saluta.
Certamente.
Gabriele, Sonia e tutti i vostri,
grazie,
collaboratori.
Grazie, un saluto anche da parte loro, grazie a voi.
Buon lavoro,
buona serata.
La città deve ripartire, Ancona deve ripartire.
Assolutamente, assolutamente alla grande, assolutamente.
Grazie Donatella.
Grazie ancora, grazie.
Bene, lasciamo anche DM Parrucchieri di Ancona. Abbiamo sentito anche come funziona alla zona viale, al vecchio, siccome che domenica mattina faremo come di consueto il vernacolo anconetano, stiamo parlando del Rio della Fettina.
Fettina con una T sola.
Eh sì, siamo a risparmio. Anche lì si risparmia qualcosina, quindi a Rio della Fettina. Quindi il centro nevralgico, Viale della Vittoria come punto di riferimento per chi non è ad Ancona, e giustamente il nostro Nando va dove ci sono le donne che possono mettere mani nella sua folta capigliatura.
No, io ho il parrucchiere maschile.
Sì, assolutamente. Vabbè, ci crediamo tutti.
Nel lockdown io sono ricorso alle cure di mia moglie, quindi insomma a rischio.
Cerca di salvarsi in corner.
Stefano, mentre cerchi Luca Bartolini,
adesso andiamo
in pubblicità. Sì, dopo il messaggio di Giampaolo.
Esatto, che si collega a quello che hai detto tu prima.
Sì.
State con noi, 334 35 20 488. Andiamo di nuovo in casa anconitana tra qualche istante.
Punto Biancorosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Dunlop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
rotta. Essenza. Per la tua famiglia scegli la serenità di Essenza, una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza è senza le sostanze che non vuoi, senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza è benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985. Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci di nuovo assieme per quello che riguarda l'ultima parte di Punto Biancorosso. Ancora ospiti, ancora vi ricordo che sì, è l'ultima puntata settimanale, è l'ultima puntata stagionale, ma attenzione, ogni mercoledì saremo continuamente in diretta.
Allora, benvenuto ai nostri microfoni, bentornato a Luca Bartolini, difensore esterno sinistro dell'Anconitana. Ciao Luca, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi, so che sei impegnato, quindi grazie di aver ricavato questo spazio per parlare con noi e soprattutto con i nostri ascoltatori che seguono il nostro programma e che vogliono risentire dopo tanto tempo anche la voce di un calciatore dell'Anconitana. Come stai vivendo questo periodo di fermo, insomma?
Lo sto vivendo male, il campo manca, come penso manca qualsiasi giocatore, però dai, mi sto tenendo occupato con altro, quindi mi sta passando veloce questo tempo, anzi quando magari tutta la gente era rinchiusa dentro casa per questo fatto del Covid, io fortunatamente sono venuto a dare una mano qua a mio padre al negozio, quindi è passati veloce questi 2 mesi, dai.
Sì, ecco, ricordiamo insomma un po' la storia per te da sempre era un obiettivo, quello di indossare la maglia della squadra della tua città, tu anconetano doc, tifoso dell'Ancona e dell'Anconitana, come del resto tuo padre Massimo, che nella sua carriera non l'aveva mai indossata, diciamolo, no? La maglia dell'Anconitana.
No, no,
ecco.
No, no.
Tu invece ci sei arrivato, sul più bello è arrivato il coronavirus, cioè una cosa mai accaduta nella storia del calcio, no? Un campionato interrotto per un virus, mai accaduto, sembrava fatto apposta per te, hanno aspettato che tu arrivassi all'Anconitana.
Hanno aspettato che un Bartolini giocasse nell'Anconitana per far succedere questo casino mondiale.
Mondiale. Oh, però io credo che insomma tu abbia dato un ottimo contributo alla squadra e abbia dimostrato di essere una pedina valida. Adesso si parla di ripescaggio in Serie D. Sai che la società si è affidata a un avvocato di grido, uno dei massimi esperti della giustizia sportiva, per cercare di essere riammessa in Serie D e quindi di ottenere comunque l'obiettivo che si era prefissa a inizio campionato. Come vedi tu questa prospettiva, qualora insomma andasse a buon fine il progetto dell'Anconitana?
Innanzitutto spero che vada a buon fine, perché una città come Ancona, con una tifoseria così e con una storia così alle spalle, non merita sicuramente di stare in eccellenza, quindi spero sinceramente con tutto il cuore che riesca ad andare in Serie D. Come la vedo io personalmente, tanto lo sapete anche voi meglio di me, in Serie D nel mio ruolo soprattutto i terzini bassi ci fanno giocare gli under, perché ci devono essere 4 under obbligatori. Quindi io spero che quello che ho dato in questi 2 mesi e mezzo basti per essere riconfermato anche in caso di Serie D, e lo spero con tutto il cuore, però non...
Al di là di quello che hai detto, che è verissimo, a parte che quest'anno potrebbe, qui insomma siamo secondo me alle porte di cambiamenti epocali, per cui le regole potrebbero anche cambiare, anche quelle degli under, oltre che forse i format dei campionati, se non quest'anno sicuramente subito l'anno prossimo. Ma tu ci vedi nel campionato di Serie D? Ricordiamo che tu hai giocato già terza serie, giusto?
Sì, no, in terza no. In Serie D, scusa,
hai giocato.
Sì, sì, sì. In Serie D sì, e fortunatamente con 2 squadre che, cioè, ho lottato fino all'ultimo per vincere il campionato, perché l'anno del Fano sono arrivato secondo dietro la San Benedettese, ho vinto i playoff, e l'anno del Matelica sono arrivato secondo dietro la Fermana.
2 secondi posto.
Sì, 2 secondi posti, giocando con continuità, quindi...
Io ricordo che quando eri a Fano, credo,
sì,
più volte sul mio giornale, sul Corriere dello Sport, che faceva a metà settimana, pubblicava la squadra ideale del girone della Serie D, più volte tu figuravi come
sì,
il migliore.
Sì, sì, grazie. E niente, io...
No, lo voglio ricordare, perché chiaramente la prospettiva è quella della Serie D e devi essere convinto tu prima di tutto, no? Quindi
no,
ci
no,
vedi tu.
Io assolutamente, anzi, c'ho voglia di tornare in Serie D, se non addirittura... Se riesco a fare lo scalino della Lega Pro, magari, però intanto un passo alla volta, torniamo in Serie D prima di tutto, dopo all'altro ci penseremo. Io sono prontissimo, assolutamente.
Arrivano messaggi, Lele dall'Austria addirittura, che ci segue sempre, dice: al di là della categoria e di chi farà la squadra, Luca Bartolini resta uno dei pochi pilastri dal quale ripartire, gran bel terzino e anconetano vero. Lele.
Ringrazio Lele, lo conosco, è un ragazzo che conosco e lo ringrazio per questo messaggio bellissimo.
Tra l'altro tu sei alla vigilia del compleanno, perché credo che fra 2 o 3 giorni sia il tuo compleanno.
Sì, lunedì, il primo giugno.
Ecco,
il
quindi,
primo giugno.
Quindi il primo giugno ci sarà da festeggiare e anche un po' di pensare alla ripartenza calcistica, perché poi insomma... arriverà il momento in cui tornerete in campo ad allenarvi e il tuo obiettivo è quello di farlo quindi con la maglia dell'Anconitana.
Certo, il mio primo obiettivo in assoluto è quello.
Quindi restare, essere confermato e restare all'Anconitana, al di là della categoria, che sia, come speriamo tutti, la Serie D o, nella malaugurata ipotesi, ancora di nuovo il campionato di eccellenza da vincere.
Sì, assolutamente, sperando la Serie D ovviamente.
Certo, ecco, tu hai fatto, dicevamo, 2 campionati di Serie D di alto livello, battendoti per il successo. C'è molta differenza fra la Serie D e l'eccellenza?
Ma sinceramente un pochino forse, ma neanche tanto. Dal campo non ho visto tutta questa differenza. Certo, in Serie D trovi giocatori singoli che magari in eccellenza non si vedono.
Cioè, quindi le qualità individuali, insomma.
Sì, io a Matelica il primo anno, quello che sono arrivato secondo dietro alla Fermana, in attacco avevo Esposito, Pera e Titone, tre colossi della Serie D che non so quante squadre se le potevano permettere.
Un attacco atomico.
Quindi secondo me più a livello di singoli, cioè trovi il giocatore con la G maiuscola in Serie D, anche se è la quarta serie lo trovi.
Gianni scrive sempre per te: Bartolini, abbiamo vinto a Porto d'Ascoli e Grottammare e siamo andati a perdere a Castelfidardo, che era più semplice, e quella partita ci è costata carissimo.
Che era più semplice, non so da che punto di vista, perché comunque eravamo le due che si contendevano il campionato, quindi non so più facile da che punto di vista, però tanto la palla è rotonda, una volta va bene a noi, una volta, cioè se le vincevamo tutte nel girone di ritorno, certo vincevamo il campionato, però vincerle tutte a dirlo è facile, ma nel campo è sempre un po' più difficile.
Sì, tra l'altro da quando sei arrivato tu, cioè a dicembre, 9 partite credo, 9?
Sì, mi sembra.
9 partite, avete perso solo quella, tu ne hai vinte 7, ne hai pareggiate una e persa una, questa mi sembra che fosse il tuo curriculum.
Mi sembra del Castello. Sì,
è questo. E poi il pareggio con la Vigor.
Sì, l'ultima.
Sì, con Umberto Marino. E invece poi l'arrivo di Lelli, che di fatto non è mai potuto scendere in campo, perché voi non avete mai giocato sotto la gestione Lelli.
No, purtroppo no. Abbiamo fatto 2-3 settimane di allenamento, ma partita mai.
Ti senti con qualche compagno?
Sì, certo, ci sentiamo, rimaniamo in contatto e niente, ci vogliamo rivedere più presto, assolutamente, magari in un bar o da qualche parte, comunque ci vogliamo vedere.
Ma speriamo poi presto anche sul campo, insomma, perché vorrebbe dire
sì,
che...
Sì, ma magari, veramente.
Senti, con la società hai avuto contatti ultimamente, qualche telefonata, qualche momento di confronto?
No,
o ancora è tutto fermo?
No, con la società niente, perché mi sa che tanto è tutto fermo, è tutto bloccato. Con la società no.
Ma tu pensi di riprendere ad allenarti dal punto di vista individuale?
No, io certo. Io le prime 2 settimane e mezzo comunque mi sono sempre allenato, il programma che ci hanno dato sul gruppo l'ho sempre fatto e l'ho sempre rispettato. Poi adesso sono a tempo pieno qua dentro, però... appena si sa qualcosa io riprendo subito ad allenarmi, anche a costo di alzarmi alle 6 della mattina.
Benissimo, Luca, io ti ringrazio della tua presenza qui da noi, in bocca al lupo per la ripresa e speriamo di rivederti con la maglia dell'Anconitana in Serie D.
Crepi, grazie mille a voi per l'opportunità, grazie mille.
Ciao Luca, buon lavoro.
Grazie. Ciao, grazie.
Ciao Luca. Ciao.
Allora abbiamo un messaggio che volevo recuperare. Intanto,
sì, intanto
ringrazio...
ci sono i saluti.
Sì,
i Giuseppe... saluti di Giuseppe Pandolfi dal Giappone, il nostro carissimo amico che saluta tutta la redazione.
Radio 2 arriva anche in Giappone,
Canada, anche lui ci saluta, ci dà appuntamento alla prossima stagione. Però ricordo anche, gliel'ho appena scritto a Giuseppe, che in realtà
il mercoledì, poi qualche volta potrebbe non essere il mercoledì, lo annunceremo perché se ci sono ovviamente dei fatti di cui. Di cronaca,
si aggiungerà la
notizie,
data il giorno in cui però il mercoledì rimane fisso, noi ci siamo fissi e poi magari vi aggiorniamo che giovedì o venerdì torniamo per darvi altre informazioni.
Sì.
Questo di Giacomo
Franchini. Ma De Fabrizis, sì, che Marino ha voluto tanto, che fine ha fatto De Fabrizis? Come tutti i calciatori che facevano parte dell'organico dell'Anconitana di quest'anno, è a casa ed è tutto fermo, per cui non sapremo se De Fabrizis, ma non crediamo, farà ancora parte dei programmi dell'Anconitana. Crediamo che giocherà con un'altra maglia l'anno prossimo. Anche Giampaolo volevo recuperare, Stefano, quando puoi. Gianni intanto replicava a Bartolini, che però non è più collegato. Bartolini a Castelfidardo l'abbiamo voluta perdere noi, non ci sono scuse. Questa è l'opinione di Gianni. Giampaolo invece, che replicava la risposta che abbiamo avuto da Massimo Jenka circa le spese della Serie B, dice 400.000 euro per tutto, intendevo, sono dati del sito del Perugia Calcio, forse con 400.000 euro di spese per portare al termine la stagione, forse questo. Comunque Massimo Jenka, insomma, che è il segretario generale della Serie A e che ha i conti quindi proprio alla mano di una società di Serie A, ha spiegato che dal punto di vista esclusivamente sanitario le spese non sono quelle, ma sono circa il 50%. Comunque una bella spesa da affrontare, i 400.000 euro per tutto, dice Giampaolo, sono tratti dal sito del Perugia Calcio. Sono molto attenti i nostri ascoltatori, questo mi fa molto piacere, ringrazio Giampaolo per questo messaggio.
E direi anche pronto, e
ringrazio
io.
Anche Gianni, sì, tu sei pronto?
E direi di pronto.
Sì? Sì, abbiamo Alessandro Corallo.
Yes.
Oh,
ciao, ciao Ferdinando, buonasera.
Alessandro, buonasera. Questa è una bella notizia.
Ce l'abbiamo fatta.
Venerdì scorso c'è stato un disguido, ma era da tempo che volevamo Alessandro ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Tua. Alessandro Corallo, centravanti dell'Anconitana, ma poi anche del Perugia, del Gubbio, chi più ne ha più ne mette, del Lecce, del suo Lecce. Alessandro, come va?
Bene, intanto vi ringrazio per l'invito e mi scuso per l'altra volta se sono stato assente.
Non ti preoccupare, va abbastanza
bene, dai, va abbastanza bene, credo che sia in discesa la strada, dai, ce la facciamo.
Hai allenato quest'anno. Fino a che non si è
interrotto? Ho allenato in promozione, sì, ho allenato una squadretta di promozione, poi verso Natale ci siamo separati perché non c'erano più presupposti tecnici, tattici per proseguire, insomma, un po' generali.
Comunque fai l'allenatore.
Sì, provo, dai, in categorie basse, ovviamente quello che offre qui la Regione Puglia è quello, però ci divertiamo, non riusciamo a fare a meno del calcio, Ferdinando.
Tu sei tornato nella tua Puglia dopo aver fatto il girovago da calciatore, ma ad Ancona hai lasciato ricordi importanti. Io mi riferisco, ma non solo, al famoso gol nel derby al Del Duca.
Sì, Ancona è rimasta nel
lo raccontiamo perché... questo gol, magari qualcuno ancora ha piacere.
Ci fu un cross di Wilson dalla sinistra e io in scivolata, in spaccata feci un bel gol, sinceramente. Uno
secondo
dei
o terzo minuto della partita, credo.
Sì, vinciamo 1-0, se non sbaglio vincemmo 2-1 quella partita, adesso non ricordo perfettamente, o 1-1, adesso non mi ricordo.
Un bel gol, credo che finì 2-2. Col pareggio di La Grotteria.
Sì, esatto.
Perché tu giocavi in attacco con Cristian, La Grotteria.
Sì, spesso, soprattutto all'inizio. Di Ancona conservo dei ricordi fantastici, sono stati 2 anni e mezzo incredibili. Il primo anno culminato con la vittoria del campionato in quel di Perugia, col gol di Mirko Ventura, che non si può cancellare, anzi ogni tanto lo vado a vedere quell'episodio, quel gol, quell'abbraccio totale, quella festa, non si può dimenticare.
Tra l'altro poi... adesso a giugno saranno, l'11 giugno saranno 20 anni da quella,
sì,
da
sì,
quella
sì,
partita.
Sì, 20 anni precisi, 20 anni
però
precisi.
Come se non fossero passati.
Poi l'anno dopo ancora mi ha dato la possibilità di esordire in Serie B a Torino contro il compianto Gigi Simoni, dove vincemmo 0-2 all'esordio. Ricordo che fu il mio esordio, fu una bellissima partita, strepitosa, insomma.
Sì, poi molto bene, belli. Io mi ricordo, per esempio, forse una delle tue primissime partite in Serie B, un bellissimo assist, riuscisti a far segnare di testa Sasà Russo contro
il Monza. Bravissimo, Nando. La seconda di campionato.
Fuga sulla destra, cross al bacio,
esatto,
e gol di testa di Sasà Russo.
Ma mi stai facendo emozionare perché è vero.
Io credo che Sasà Russo non abbia mai segnato un
non
gol di testa.
In tuffo segnò Sasà Russo di testa. Esatto. Tra l'altro una partita che giocammo male e che loro meritavano molto di più di noi.
E però vinceste 1-0.
Però
grazie
vincemmo
a quel
gol di
Sasà
Russo.
Sì. Molto
sì.
Sofferta.
Poi perdemmo a Siena 4-1. Insomma, partimmo bene, poi dopo un po' ci mollammo un pochino, però poi dopo l'ancora fece un ottimo campionato.
Un ottimo campionato con Brini in panchina.
Purtroppo io di quell'anno, esatto, conservo i ricordi degli infortuni a raffica.
Tanti infortuni
quello
quell'anno.
Quello è stato il rammarico che ho che quello, perché era il momento più bello della mia carriera.
Io ricordo Brini, Fabio Brini, che scommetteva sulla tua esplosione quell'anno.
Ma stavo facendo benissimo.
Mi disse, dopo il ritiro mi disse, vedrai cosa combina Corallo quest'anno. Me lo ricordo, sera a cena mi disse queste parole.
Stavo benissimo, Nando, stavo benissimo sia fisicamente che mentalmente. Il mister mi aveva trovato la posizione giusta. Se vi ricordate bene, giocavo largo a sinistra e venivo dentro, insomma, ero...
Sì, partivi largo a sinistra, però sì, poi tagliavi e, sì, insomma, andavi a cercare...
Stavo diventando un giocatore importante. Ricordo una bellissima partita contro la Salernitana in cui feci degli show bellissimi.
Sì, tra l'altro quella fu una partita giocata benissimo dall'Ancona, vinta credo 4-1, anche De Palma che fece un gol straordinario.
Giocaste proprio
un calcio bellissimo.
Sì, esatto.
Quella, veramente tu facesti
1-0, insomma, ricordo tutto io di quell'anno, io ricordo tantissime cose, bellissimi ricordi. Poi purtroppo ricordo anche contro il Genoa in casa, mi sono fatto male su una corsa strana, ho messo il piede male, sono inciampato, mi sono fatto male, da lì sono iniziati i miei problemi
poi
e la mia discesa
purtroppo, perché insomma,
però, così il calcio,
quell'infortunio è arrivato nel momento
meno
sbagliato, proprio quando stavi
decollando
sì,
tra l'altro anche in città.
Città mi ricordo che, insomma, diciamo, possiamo dirlo, siamo amici e ci si vedeva anche. Tu stavi molto bene ad Ancona, si vedeva, era proprio un posto dove
ma
tu...
il primo anno, ti dico la verità, c'era un po' di scetticismo, ma d'altronde era un attaccante che faceva pochi gol, quindi non è che ero tanto ben voluto dalle folle, però mi facevo apprezzare perché in campo tutto e non mi risparmiavo e... Comunque l'anno dopo sentivo più fiducia nei miei confronti e mi stavo esprimendo anche meglio, penso che per un giocatore sia importante anche quello. Poi di quell'anno ad Ancona ricordo che siamo andati insieme a vedere un concerto di Fidi Cuccini.
Esatto.
A San Benedetto mi hai fatto conoscere il famosissimo maestro Cuccini, del quale sono innamorato.
Esatto.
Nel camerino, di cui ti ringrazio.
Esatto.
È stata un'emozione anche quella.
Eravamo io, te e Marco Cerioni, i fans.
Esatto. Tra l'altro l'ho conosciuto personalmente anche quando fece la conferenza stampa lì al Conero.
Al Conero, sì.
La foto, mi ha fatto un pezzo sul giornale.
Esatto,
insomma, io ho dei ricordi favolosi di Ancona.
Bene.
Ti ringrazio tantissimo di avermi chiamato per rievocarmi questi ricordi.
Insomma, ci sono ancora tifosi che ti ricordano, che io ogni tanto chiamo qualche ex biancorosso perché insomma poi le squadre
ognuno ha le sue cose da raccontare, no?
Sì, ma poi le squadre di calcio sono fatte di tradizioni, sono fatte di personaggi, quindi insomma, giocatori che magari anche sono stati poco ma hanno lasciato un segno.
Sì, so che anche i giocatori sono trasferiti ad Ancona. Ad esempio l'altro giorno parlavo con Max Favo e so che lui è rimasto a vivere ad Ancona perché
sì,
si è trovato bene, la moglie ha trovato il lavoro
sì,
e quindi ci sono anche questi giocatori. Io sarei rimasto volentieri, dico la verità, però purtroppo poi nel calcio succedono delle cose che ti portano su altre strade.
Però poi hai fatto bene anche dopo, ecco, secondo me potevi fare una carriera migliore, purtroppo.
Ma questo è il rimpianto che ho e non ci devo pensare, sennò poi dopo sto
certo
male.
Non è che uno può vivere con gli specchietti retrovisori, deve guardare avanti.
Però
hai fatto tanto, perché poi sei andato al Perugia.
Sì, mi sono tolto le mie soddisfazioni, ho vinto diversi campionati.
Anche a Perugia ti ricordano con molto affetto,
sì,
lo so, perché
bene,
ho gli amici
fatto bene anche a Perugia
perugini.
Perché venivo da un infortunio abbastanza delicato alla testa e quindi la gente si è medesimata nel mio percorso e quindi ho ripreso la vita là, non è che ho ripreso il calcio. Ho avuto le mie soddisfazioni, i miei peccati, i miei errori li ho fatti come tutti.
E li hai pagati adesso, anche quelli che...
li ho pagati, gli errori si pagano, però quando si è giovani non si dà tanta importanza a quello che si fa.
È vero.
Si fa e basta, perciò... Probabilmente se ritorno indietro rifare tutto quello che ho fatto.
Benissimo.
Adesso la vivo in maniera serena, provo a fare allenatore, spero che possa avere un po' di soddisfazioni anche sotto questo aspetto. Certo non è facile, cambia totalmente.
Certo,
però ho tre figli, una bella famiglia, una casa, un lavoro, sto sereno.
Tra l'altro sei legatissimo ai tuoi figli.
Sì.
Vedo che veramente...
La mia compagna è Umbra.
Ti sei portato, tu hai fatto al contrario di alcuni tuoi colleghi,
la
sei portata in Puglia, che poi Puglia è bellissimo posto, è una regione stupenda. Io devo dire che tutte le volte che ci sono stato ho trovato gente di cuore e posti molto belli. Alessandro, messaggi per te. Corallo, dice Gianni Red Bull, per noi i giocatori che purgano l'Ascoli li consideriamo eroi e passano alla storia e restano nei nostri cuori. Quindi, vedi,
bello. Quindi lo so. Infatti ogni settimana pre-Ascoli era una settimana di attesa, di passione, e io so bene come la viveva Ancona città, quella attesa. Non voglio parlare della settimana che ha preceduto la finale per andare in Serie B, perché vi lascio immaginare che c'era un'adrenalina oltre il normale.
Il famoso ritiro.
Beh, no, magari era bello, era tutto il contorno che era bello, esatto. Ci stava il ritiro a Norcia, siamo stati benissimo. Tra l'altro ho conservato un ottimo rapporto con il nostro ex presidente Ermanno Pieroni, che mi ha voluto un sacco di bene, io lo ringrazio ogni momento, mi sento giornalmente, si può dire, perché
io vorrei
abbiamo un contatto diretto.
Ecco, mi fa piacere, poi parliamo un attimo di Ermanno Pieroni, ma io vorrei parlare anche, intanto arrivano altri messaggi, Francesco dice, Corallo, punto esclamativo, che grande giocatore che eri, saluti a tutto l'Usalento, dice lui.
grazie.
Vedi che non ti hanno dimenticato, dicevo, prima di parlare di Ermanno Pieroni e del tuo rapporto con Ermanno Pieroni, volevo che tu ricordassi chi ti ha portato però ad Ancona, che è un grande maestro di calcio.
Sì, Mimmo Cataldo. Mimmo Cataldo. Che... era un grosso stimatore mio, mi ha sempre cercato.
Cioè,
e quell'anno
ricordiamo, storico,
con
storico...
mi chiamò dopo il mio anno a Nocera Inferiore.
No, dico lui, storico direttore del Lecce.
Siccome lui viveva a Lecce, era un grosso amico, mi conosceva dai tempi delle giovanili del Lecce. Ovviamente un ragazzo di 20 anni non può dire no ad Ancona, deve avere delle prospettive importanti, ha dei progetti importanti. Infatti si rivelò una scelta azzeccata, felice, perché poi dopo quell'anno vincemmo il campionato, io ebbi il piacere di rimanere in Serie B, feci l'esordio, lo ricordo con tanto affetto Don Mimmo, noi lo chiamavamo Don Mimmo qua,
esatto.
Era una persona che si faceva volere bene.
E io mi ricordo poi, quando ti portò qua.
Successivamente ha provato a portarmi a giocare nelle squadre dove lui ha collaborato, tipo a Narvò, qui in provincia di Lecce, in C, però poi dopo io ho preferito sempre stare lontano da casa, perché... secondo me uno che vuol giocare non può stare a casa, perché a casa si adagia troppo.
E questa è una giusta filosofia, secondo me, comunque, provare sempre stimoli, no? E quindi andare in piazze dove tu sei stimolato a rendere bene, magari, come dici tu,
sì,
a
diventi
casa...
diventi più responsabile, Nando, perché se stai in casa con la mamma che ti fa tutte le cose, è un po' molli, psicologicamente un po' molli. Invece io avevo proprio bisogno di sentirmi sempre la responsabilità
autonomo e responsabile.
Esatto.
E allora, dicevo di Ermanno Pieroni, che appunto tu sei arrivato ad Ancona portato da Mimmo Cataldo, ma anche per volere di Ermanno Pieroni, che ti aveva visto. Io ricordo proprio il giorno in cui Mimmo Cataldo ti portò al Dorico. Ecco, Ermanno Pieroni si parla di un ritorno, perché il presidente attuale dell'Anconitana ne ha parlato, di un possibile ritorno di Ermanno Pieroni all'Anconitana, qualora andasse a buon fine la candidatura che l'Anconitana ha presentato per la riammissione in Serie D, perché tu sai che l'Anconitana, al momento in cui sono stati interrotti il campionato, era seconda, lo so che segui.
Ma ho letto anche che ci sarà una riforma, e che quindi probabilmente la Serie D scomparirà e ci sarà la terza serie.
Da vedere, i format sono tutti da vedere, riforma dei format, che probabilmente ci sarà, io credo non quest'anno, perché poi le riforme si fanno sempre all'anno seguente. Comunque l'Anconitana ha tutte le credenziali per chiedere la riammissione
in Serie D,
soprattutto in una situazione
di una città.
Certo, ecco, ti chiedevo, Si parla di questo ritorno di Ermanno Pieroni, quindi a dirigere l'Anconitana. Tu come ecco, lo conosci, mantieni i rapporti. Tu la pensi possibile una cosa del genere, conoscendo Pieroni?
Io penso che
Pieroni,
intanto Ermanno non lo scopro io, nel senso che lui è uno di veramente dei pochi che sa fare calcio. Ovunque è andato ha lasciato il segno, onestamente. Anche ad Arezzo ha fatto dei salti mortali, ha fatto dei miracoli, ha salvato l'Arezzo da un fallimento e l'ha portato a fare dei campionati strepitosi. Quindi sarebbe un toccasano per Ancona, diciamoci la verità, dai, un personaggio del calibro di Ermanno Pieroni non si trova facilmente, perciò se Ancona, con tutto il rispetto per gli altri che lavorano, se vuole tornare ai fasti, il calcio che conta, si deve affidare a dei personaggi che il calcio lo sanno fare. Con tutto il rispetto, si possono avere i soldi, si possono avere tutto si può avere, ma se non hai i personaggi giusti si fa fatica poi a vincere i campionati, a scalare le classifiche e a fare le cose per bene. Ermanno è il top.
Benissimo. Ale, veramente è stato un piacere averti qui con
noi.
No,
è stato un piacere mio, Ferdinando, e mi scuso per l'altra volta, ma purtroppo mi è capitato in un momento dove io mi sono addormentato.
Non
e quando
ti preoccupare.
Mi addormento non sento niente.
Dai, non ti preoccupare, va bene.
Saluto
così.
Tutto il pubblico, tutta la gente di Ancona, tutti gli amici che ho ad Ancona, te, tutti, li abbraccio tutti affettuosamente. Speriamo che chissà un giorno non ci si possa rincontrare.
Ecco, magari se tu dovessi fare un salto qui ad certo. Ancona.
Certo,
io capiterò e ti chiamo.
Mi farò sentire, ovviamente.
Benissimo.
Non mancherà, andremo a mangiare una pizza.
D'accordo,
dai.
D'accordo.
Ciao,
un
abbraccio a tutti. Ciao,
Vale, ciao.
A te. Ciao.
Tanti messaggi mentre parlavamo con Corallo, che è sempre molto espansivo. Avete sentito, insomma, che conserva sempre un forte legame con la maglia biancorossa e con i personaggi che erano qui quando lui ha vissuto il suo periodo anconetano. Dice Simone
Bus
dice: ma per tenere meglio le distanze per il prossimo campionato non è meglio aprire tutti i settori dello stadio? Gli ultras in curva nord, il Cuba in gradinata, gli ospiti in curva sud e Radio Tua in tribuna. Questa ecco, è la distribuzione, ha un senso, quello che dice Simone Bus è sensato. Poi Paolo da Offagna, che ci ringrazia per la compagnia e dice: ci avete tenuto compagnia tutti i giorni informandoci sulla nostra Anconitana, ci sentiremo il mercoledì. Un grande saluto Paolo da Offagna. Noi ricambiamo i saluti di Paolo, che è un nostro affezionato ascoltatore, ma sono tanti i messaggi questa sera, tanto affetto, tanto calore, ci fa piacere questo. Ma lo ricordiamo, è solo l'ultima puntata della programmazione tra virgolette invernale, no?
Della
giugno,
Striscia Quotidiana.
Esatto, dalla prossima settimana ci saremo in formato estivo il mercoledì, anzi sarò io il primo ad inaugurare la programmazione estiva mercoledì prossimo. E altri messaggi: grande Stefano Fera da Danilo Graciotti, poi
sono saluti, diciamo,
saluti che... Antonello,
adesso ce ne mancano un po',
sì,
perché la macchina ce l'ha tagliata.
Antonello, saluto Alessandro Elia, che prima mi aveva mandato un messaggio, ma anche tutti quanti gli altri che ci hanno scritto. Stefano, credo che i nostri sei ospiti, andiamo a ricordarli, quelli che sono stati con noi nella puntata di oggi 29 maggio con Punto Biancorosso del venerdì: Riccardo Mancini, telecronista di DAZN, Massimo Ienca, segretario generale della Sampdoria, ex segretario dell'Ancona, Massimo Boccucci, giornalista del Corriere dello Sport, Luca Bartolini, difensore dell'Anconitana. Poi sono stati con noi appunto DM Parrucchieri, e per chiudere il revival con Alessandro Corallo, ex centravanti dell'Anconitana, ancora molto legato ai colori biancorossi. Credo che sia tutto, Stefano. Vuoi ricordare qualcosa ancora?
Allora, l'appuntamento è con la replica domani alle ore 13. Ci dispiace che oggi non siamo stati accompagnati per un problema tecnico dagli amici di RMM, canale 606 del digitale terrestre. Se volete fare le ore piccole questa notte, comunque ci sarà la replica, e salvo che riescano a risolvere i problemi tecnici che li hanno attanagliati. C'è da fare purtroppo l'aggiornamento del Gores che ci è arrivato, lo diamo in conclusione di puntata senza rovinarci la giornata, con un decesso che rompe così questa tregua che c'era stata di zero decessi nei giorni precedenti. Purtroppo un uomo di 47 anni di Pian di Meleto in provincia di Pesaro Urbino che soffriva di ipertensione arteriosa, e quindi sale ancora una volta il bollettino dei decessi. C'è stato una marcia indietro rispetto al dato che era stato comunicato, perché 11 decessi dopo le verifiche del caso sono stati tolti come causa da coronavirus, quindi scende di 11 casi il numero dei decessi fin qui avvenuti nella regione Marche causati dal coronavirus, quindi con questa persona purtroppo che ci ha lasciato sale a 987, quindi non è un errore, ma perché 11 casi sono stati tolti oggi dopo le verifiche da parte sempre del Gores.
Speriamo quindi che questa contabilità macabra si fermi qui, che non debba più allungarsi la serie dei decessi.
Noi speriamo sempre che, insomma, che tutti facciano quello che devono fare, anche perché dalla prossima settimana grosso modo ci sarà la possibilità di andare al mare, si stanno pianificando le aperture dei centri estivi per portare i bambini, quindi mi raccomando, insomma, facciamo sì che si passi con tranquillità dalla chiusura totale a un'apertura che non deve essere non dico totale, ma rompete le righe classico: mascherina, usiamola, lavarci le mani, gel disinfettante, ci dovrà fare un po' compagnia ancora per un po' di tempo. C'è l'ultimo messaggio che arriva,
sì,
in estremi.
Attendevo
che si aprisse la macchina, visto che ci ha messo un attimo.
Sauron di Numana: salve ragazzi, grazie della compagnia per queste settimane e a riascoltarvi nei prossimi mercoledì. Sempre forza anconitana, Sauro da Numana. Ciao Sauro,
un abbraccio.
Con noi. Un abbraccio.
Un abbraccio anche a te. Grazie Ferdinando.
Tanti
per questa lunga carrellata. E allora
con me a mercoledì prossimo.
A mercoledì prossimo.
Con Stefano in regia, quindi noi saremo qui mercoledì prossimo a risentirci con la prima puntata dell'edizione estiva di Punto Bianco Rosso. Ciao a tutti.
Buon 2 giugno a tutti quanti.
Buon 2 giugno a
lui
tutti
già le strisce,
quanti.
Però
attenzione,
quello che è successo oggi è stato ricordato da tante parti. Le strisce erano verticali, non orizzontali. In Belgio una bruttissima storia legata al calcio, l'anniversario è caduto proprio oggi, che coinvolgeva la Juventus. Però detto questo, noi abbiamo già dato una notizia triste, non vogliamo ricordare altre. Ferdinando ha salutato, lo ritroverete mercoledì dopo il 2 giugno, che è una giornata importante per tutti noi.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.